Allora, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come vi anticipavamo poc'anzi durante la rassegna stampa, apriamo una lunga riflessione e chiacchierata insieme a Patrizia Fiocchetti, che è una scrittrice e poi un'attivista per i diritti delle donne e dei migranti, sulla quanto sta su varie questioni che riguardano un po' l'Iran. Parleremo appunto del cambiamento climatico che sta portando in dote all'Iran la peggiore siccità degli ultimi 50 anni, con una rete idroelettrica nazionale che sta cedendo a causa della mancanza prolungata di piogge, e aggravata però tutto questo anche da decenni di incuria e mancati investimenti. Ed è una situazione drammatica questa, soprattutto nella parte occidentale del paese, che è in qualche modo spazzata da quei venti desertici provenienti dal vicino Iraq, che hanno reso aride pianure che un tempo erano fertili. Non è un caso, si leggeva in questi giorni sui quotidiani, che le proteste siano cominciate proprio nel Khuzestan, che è una provincia occidentale dove migliaia di dimostranti sono scesi in strada scandendo slogan contro le autorità, scontrandosi con le forze dell'ordine. Proteste che però appunto si stanno allargando anche in altre aree, fino ad arrivare a Teheran. Ne parliamo questa mattina appunto con Patrizia Fiocchetti, che abbiamo appena introdotto. Buongiorno, ci senti?
Sì, vi sento benissimo, buongiorno e grazie per l'invito. È sempre un piacere, insomma, partecipare alle trasmissioni di Radio Onda Rossa, e grazie di nuovo.
Grazie a te, e buongiorno a te, grazie di essere con noi. Allora, noi volevamo un po' iniziare da questa notizia. Abbiamo concluso la rassegna stampa parlando dei vasti incendi, della crisi climatica che c'è qui da noi e anche in Grecia. Lo stesso sta avvenendo in quel paese, con delle ripercussioni a livello sociale importante. Allora, vogliamo domandarti, insomma, qual è la situazione attuale, perché proprio in quell'area le proteste sono iniziate, e la specificità anche di quell'area?
Sì, allora, in realtà le proteste nella zona del Khuzestan, che dobbiamo ricordare è un po' la zona ricca di petrolio, e quindi dove ci sono, è concentrata tutta la parte dell'industria estrattiva di petrolio, sono iniziate già da giugno, ma erano proteste appunto legate agli operatori, cioè portate avanti dagli operai che lavorano appunto nelle industrie estrattive, in cui chiedevano un aumento dei salari e un cambiamento nei contratti, e quindi con, diciamo, migliori garanzie, anche perché veramente le paghe sono bassissime a fronte di un introito che entra nelle casse del regime altissimo per quanto riguarda appunto l'esportazione del petrolio. Quindi sono, diciamo, su queste manifestazioni, che comunque a macchia di leopardo sono sempre state, magari adesso ci si è concentrato di più, ma in realtà in Iran le manifestazioni, per esempio, dei medici, degli operatori sanitari rispetto alla gestione del Covid, ai mancati pagamenti dei salari, e di anche altri settori, come per esempio l'agricoltura, piuttosto che gli professionisti, ci sono sempre stati in Iran in questi ultimi tempi. Diciamo che nel Khuzestan, dove appunto dicevo erano già in atto e continuano tuttora queste proteste, si è sommato e ha aggravato in maniera esponenziale la situazione climatica, che indubbiamente ha colpito la popolazione di quella zona, che è estremamente desertica, ma dove d'altra parte scorrono anche tantissimi fiumi che sono vicini ai confini con l'Iraq, oltretutto, quindi una situazione che da quel punto di vista colpisce e porta tensioni anche col paese di confine, che è dovuto indubbiamente al cambiamento climatico, alla siccità, però anche all'incuria e allo sfruttamento che negli anni si è portato in quelle regioni. Prima di tutto la deviazione di interi corsi di fiumi, delle paludi, il drenaggio delle risorse idriche a favore dell'industria estrattiva, che ha portato alla costruzione di dighe, oltretutto, che hanno che hanno causato non solo l'asciugarsi dell'acqua nei fiumi, ma anche l'aumento della salinità sia nei bacini acquiferi sia nel terreno. Tutto questo chiaramente che è stato portato avanti per anni, addirittura per quanto riguarda alcune tipo della piantazione, la coltivazione, scusate, della canna da zucchero, che va avanti dagli anni 60 e che anche a favore di questo sono stati deviati i corsi dei fiumi. Immaginatevi questo tipo di situazione, aggravato chiaramente dalle condizioni climatiche che tutti noi stiamo subendo ormai da anni, oltretutto da una esasperazione in questa provincia che ha le risorse per la ricchezza che vanno a finire, poi di cui introiti vanno a finire nelle tasche di un regime che però li porta anche un tipo di oppressione particolare, perché non ci dimentichiamo che nel Khuzestan convivono diverse minoranze etniche, di cui la più importante è quella araba. E quindi tutto ciò a tutto questo si è unita a un certo punto la scarsità dell'acqua, poi le centrali idroelettriche per forza di cose dovevano essere bloccate e quindi l'interruzione continua dell'elettricità, il razionamento dell'acqua, non dimentichiamoci che e apro una parentesi, che la guerra dell'acqua è una guerra che va avanti da decenni e sta diventando poi la vera guerra non solo in Iran ma in tantissime altre zone per conquistare anche il controllo di corsi d'acqua, e chiudo la parentesi. Questi fattori hanno creato un'esplosione, una esasperazione incredibile, che è stata una fiammata che tuttora continua, che ha causato almeno dalle notizie che sono arrivate dalle fonti alternative, 13 morti di età molto bassa, parliamo di giovani anche tra i 17 e i 23 anni, uccisi dalle forze di sicurezza del regime, che certamente non vanno proprio, non ci vanno per il sottile. E l'altra cosa, chiaramente, si è unita a tantissime altre motivazioni di scontento, di esasperazione della popolazione, per cui hanno cominciato, cioè questo è stato come dare fuoco a una catena di motivazioni che hanno poi condotto, che stanno portando in piazza ancora di più persone per i motivi più svariati. Per esempio, faccio un esempio, il 2 agosto c'è stato nella provincia di Isfahan, che è una provincia più centrale rispetto a quella del Khuzestan, una manifestazione delle persone che sono scese in piazza perché autorità del regime stavano cercando di riempire, cioè di scavare un canale per deviare l'acqua verso una raffineria. Le persone sono entrate immediatamente in azione, hanno coperto il canale e hanno manifestato. A Teheran, per esempio, sempre lo stesso giorno c'è stata una manifestazione dei pensionati del settore della radio televisivo, quindi parliamo anche di un settore non, diciamo, anche di quelli che si possono pensare cosiddetti benestanti, proprio perché protestavano chiedendo un aumento delle pensioni, considerando che il 90% dei pensionati di questo settore vivono praticamente sulla linea sulla soglia della povertà, se non addirittura sotto. Ma questo ci porta a fare un ragionamento serio su quella che è la crisi economica molto profonda che sta appunto scuotendo l'Iran ormai da tantissimo tempo. E mi fermo così almeno dialoghiamo, altrimenti...
No, quello che dicevi te è appunto, seppur innescate da eventi diversi, le proteste in Iran si presentano, come dicevi giustamente tu, con cadenza ciclica e di fatto, insomma, appunto, ripetiamo le tue parole, affondano le radici nelle medesime cause, quindi forte disuguaglianze sociali, mancanze di servizi, libertà di espressione, stagnazione economica, assenza di prospettive. Ci si è messo anche il Covid a far detonare la crisi sanitaria unita a quella idrica ed energetica. Ora, a moltiplicare il malcontento c'è anche la percezione di un sistema politico-economico che è caratterizzato da una corruzione sicuramente dilagante, preoccupato anche a garantire forse più la propria sopravvivenza, ma poco incline a rispondere alle esigenze dei cittadini. Per questo, insomma, come dicevi anche te, il malcontento probabilmente continuerà a diffondersi in tutto il paese e le proteste non si limiteranno a poche aree. Su questo, e a proposito di classe dirigente, volevamo che insomma ci facessi un affondo sul fatto che pochi giorni fa l'ultraconservatore Ebrahim Raisi si è insediato alla presidenza della Repubblica Islamica. Poco cambia ai vertici di Teheran, sicuramente le questioni importanti saranno comunque decise dal leader supremo Khamenei, però parliamo di una persona che porta con sé il proprio passato sanguinario, una persona che ha firmato la condanna a morte di oltre 5.000 oppositori marxisti e di sinistra, che ricopriva il ruolo di procuratore aggiunto del Tribunale Rivoluzionario di Teheran e a detta sua non fece che obbedire a una decisione dell'Imam Khomeini. Ecco, se ci puoi fare, ci puoi tracciare la figura del nuovo insediato alla presidenza Repubblica Islamica.
Allora, Ebrahim Raisi, che è l'ottavo presidente del regime islamico, è stato, diciamo, la prima cosa che vorrei sottolineare è un po' come è avvenuta questa elezione, perché è molto importante. Noi dobbiamo pensare che Ebrahim Raisi si presentò alle elezioni anche nel 2017 e in concorrenza con Hassan Rouhani. Quell'anno non fu eletto per decisione probabilmente sempre dell'imam Khamenei, per cui comunque sia Hassan Rouhani venne eletto, ma nel 2019 Khamenei lo premiò facendolo diventare capo della magistratura, ovvero presidente della Corte Suprema. Da questa posizione voi immaginate c'è stato un ritmo è aumentato in maniera esponenziale il ritmo delle esecuzioni in Iran, che sono passate da una esecuzione ogni due giorni, e questo sui dati ufficiali forniti dall'Iran, dai mezzi di informazione iraniani. Consideriamo che non è molto difficile, ci sono assolutamente fonti anche dell'opposizione, però è molto difficile. Quindi è stato un escalation assolutamente non, e questo io lo vorrei sottolineare, assolutamente su cui Hassan Rouhani, l'allora presidente, non ha avuto mai nulla da ridire. Questo perché vorrei far capire per l'ennesima volta, perché veramente sentire gli analisti occidentali parlare di visioni diverse, riformisti, conservatori, eccetera, in realtà stiamo parlando di un sistema che è irriformabile dall'interno, per il semplice motivo che, come anche come dicevi tu, tutte le azioni che vengono portate avanti dalle varie personalità del regime devono essere a favore e in difesa di quello che è la propria posizione. Perché dico questo? Perché l'elezione di Raisi il 18 giugno, con la più bassa affluenza alle urne, fonti ufficiali e quindi fonti del regime parlano del 40%, fonti dell'opposizione presenza del 40% dei votanti, fonti parlano addirittura di una astensione del 90%, perché chiaramente Ebrahim Raisi è la figura che toglie la cosiddetta foglia di fico da questo regime e a tutti quegli analisti che hanno sempre guardato in anni in precedenza a un Khatami e quindi poi a un Rouhani come possibili riformisti di un sistema che è assolutamente impossibile da cambiare finché non viene abbattuta, non viene tolta quella che è quello che sancisce la Costituzione islamica, ovvero il velayat faqih, ossia la decisione finale del giureconsulto, quindi ossia di Khamenei, da cui in questo caso prima da Khomeini chiaramente, che ha inventato e ha messo le fondamenta per questo tipo di governo di un paese. E questo lo hanno dimostrato tutti questi anni degli elementi molto importanti, innanzitutto la violazione costante dei diritti umani, dei diritti degli oppositori, non dimentichiamoci di personaggi di spicco, ne dico una a casa, che è Nasrin Sotadeh, ma è una delle tantissime donne avvocate che stanno pagando ormai da anni la loro azione in difesa dei ragazzi, degli studenti che hanno manifestato nel 2018 piuttosto che nel 2019, le donne che manifestano in piazza contro l'obbligo del velo, o un'altra donna, per esempio, di Narges Mohammadi, una difensora dei diritti delle donne e dei minori, che è stata arrestata, è stata rilasciata, poi è stata nuovamente arrestata proprio in questi ultimi giorni, il 20 luglio, quando era scesa in piazza, e torniamo alle manifestazioni, a Teheran, proprio in appoggio delle manifestazioni che stavano avvenendo nel Khuzestan. Insomma, un continuo di violazione dei diritti umani e dall'altra parte la gestione economica delle risorse. I Pasdaran, le guardie rivoluzionarie, le milizie al-Ghoz, che è la milizia di eccellenza appunto per quanto riguarda tutte le operazioni terroristiche che vengono fatte all'estero. Prendiamo l'esempio dell'Iraq piuttosto che della Siria, piuttosto che dell'Afghanistan, oltre ad essere una potenza militare sono una potenza economica enorme che dipende direttamente da Khamenei, per esempio.
Certo.
E quindi è tutto nel 2018, ma anche soprattutto nel 2019, gli studenti, quando non ce lo dimentichiamo, Ebrahim Raisi era stato eletto a presidente della Corte Suprema, i giovani scesero in piazza esasperati al grido, anche i giovani che si unirono agli operai e si unirono ai lavoratori e di altri settori per protestare contro lo spreco di risorse nella guerra contro la Siria, che loro dicevano non è una nostra guerra, noi ci affamate, però andiamo a buttare risorse, oltre che a far uccidere persone, in Siria piuttosto che in Iraq. Une manifestazioni che furono represse in una maniera terribile, anche in maniera molto più forte rispetto a quelle del 2018, e fatalità, Raisi era a capo allora del sistema della magistratura, del sistema giudiziario iraniano, che portò a 1500 persone uccise, 12.000 ragazzi, soprattutto parliamo di giovani, 12.000 arrestati, tortura nelle carceri e addirittura punizioni extragiudiziali. Questo chiaramente è successo nel periodo in cui Rouhani, che viene considerato nel gruppo dei moderati, era al potere. Ma con l'elezione di Raisi, Khamenei ha compiuto una sorta di operazione magica, ha chiuso un cerchio. Perché? Oltretutto Rai Sì oggi giurerà, e lo vorrei dire, davanti al Majlis, al Parlamento, di fronte a Enrique Mora, che è il vice alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, che è una vergogna incredibile, una che si aggiunge, no, alle politiche dell'Unione Europea, se consideriamo appunto quelle che sono le politiche nei confronti contro, di contrasto all'immigrazione. Ecco, questa è l'ennesima. Però voglio dire, qual è stato il capolavoro fatto da Khamenei, che consideriamolo dal suo punto di vista è un capolavoro? Raisi Ebrahimi fa parte dei cosiddetti della corrente dei principalisti, che è diciamo questa corrente che si basa sui principi fondanti della rivoluzione, cioè i principi fondanti di Khomeini più che della rivoluzione, che fa e diventa capo dell'esecutivo. La lista, questa corrente, è guidata da Mohammad Bagher Ghalibaf, che è ex sindaco di Teheran, che è stato nominato presidente del Parlamento, quindi a capo del sistema legislativo. Ma non è finita, perché in sostituzione di Raisi a capo del sistema giudiziario è stato messo un esponente, ex procuratore generale, ex procuratore speciale del tribunale speciale del clero, che risponde al nome di Ghulam Hossein Mohseni Ejei, che è uno dei più famigerati esponenti del regime, uno cosiddetto duro e puro, una persona che porta avanti una pratica misogina di contrasto a tutte quelle che potrebbero essere le libertà delle donne in maniera molto radicale. A lui si devono anche la decisione di esecuzioni contro, per esempio, nel 2014 Rehane Jabari, che era una giovane donna che uccise era vicino al Ministero dell'Intelligence, lei aveva ucciso per difendersi da uno stupro un ufficiale dei servizi segreti, e sotto richiesta specifica di Mohsen Ejei questa donna fu uccisa, e ancora prima nel 2003 a lui si deve l'uccisione, in maniera non ancora definita, della giornalista irano-canadese accusata di spionaggio, Zahra Kazemi, accusata di spionaggio perché era andata a fotografare le famiglie che manifestavano davanti al carcere di Evin in favore dei loro cari. Ecco, questo è lui. Quindi immaginate, Questi tre soggetti chiudono un cerchio e dovranno in qualche modo, portando a far capire quella che sarà la situazione in Iran da adesso in poi, ossia non ci sarà più un velo, il velo di finto, no, di quello che è stato spacciato per possibilità di riformismo piuttosto che di moderazione. No, questo è il sistema. Un sistema duro, un sistema spietato, un sistema che dovrà affrontare delle crisi enorme, quella economica di cui abbiamo parlato prima, di cui Khuzestan è soltanto la punta dell'iceberg, perché ci sta la crisi economica, è talmente forte, dovuta anche, come dicevi prima anche tu, alla corruzione dell'apparato, e dove l'80% delle persone vive vicino alla soglia di povertà, anche a causa di questa inflazione altissima della moneta iraniana. Ci sono persone, miei amici che conosco qui, che mi dicono che appunto le loro famiglie che sono in Iran, ma anche i miei parenti che sono in Iran, i parenti, la famiglia di mio marito, che mi dicono appunto che vedere bambini, cioè, non si era mai visto, cioè sono ricordi del periodo dello Shah, quindi del periodo della monarchia, quando c'era questa disparità economica forte, per cui i bambini andavano a cercare i rifiuti, ecco, si è ripresentata esattamente questa situazione in questo periodo. Allora, giovani laureati che non sono disoccupati, che non riescono, vorrebbero ma non riescono, emigrare. E dall'altra parte, però noi abbiamo 20 miliardi di entrate delle casse dello Stato nel 2019 grazie all'esportazione del petrolio, e una differenza di classe così enorme che ha praticamente azzerato la classe media. E dall'altra parte, se noi andiamo a vedere la lista dei paesi con il numero di più ricchi in Medio Oriente, l'Iran è al primo posto. Immaginate qual è questa situazione. Questo è un problema. Dall'altro, la bruttissima, la negativissima gestione del Covid, che ha portato appunto operatori sanitari, medici, infermieri in piazza più volte, che ha portato l'Iran a un numero di decessi altissimo, oltretutto le fonti sono discordanti tra quelle del regime, che quasi parla di poche decine, a quelle chiaramente invece dell'opposizione, che parla di centinaia di migliaia di decessi fino adesso. A questo si aggiunge però un dato dell'Associated Press del 27 luglio che trovo interessante, al di là di tutto, che in Iran a quel giorno era stato vaccinato appena il 30% della popolazione, che è un dato bassissimo per un paese come l'Iran, che ha comunque, come abbiamo detto, delle entrate importanti. Quindi ecco, questa è la situazione complessiva, spero di essere stata chiara perché ho detto in poco tempo molte cose.
Chiarissima, grazie.
Ma voglio aggiungere proprio questo, e quindi a tutta la situazione economica, alla situazione appunto, alla malgestione del Covid, l'altra questione è il malcontento appunto delle piazze, che sta adesso, prima di collegarmi con voi, ho guardato delle ultime notizie da dei canali alternativi ed effettivamente continuano le manifestazioni in varie zone dell'Iran.
Grazie del quadro, no, è davvero, davvero molto chiaro. E, c'è un'altra questione in questi giorni sul piatto. Israele ha accusato l'Iran di essere responsabile di un attacco a una petroliera israeliana al largo dell'Oman. E vabbè, ovviamente anche gli Stati Uniti, insomma, si sono messi come sempre in mezzo, dicendo che partirà un'inchiesta, insomma, contro l'Iran, che smentisce. Ecco, che scenari apre una questione del genere a tuo avviso?
Guarda, io mi sono letta un po' di cose e quasi quasi sorridevo, perché rispetto, no, a questa situazione, sorridevo chiaramente in maniera proprio anche molto amara. Allora, io mi chiedo sempre, quando succedono queste cose, perché ho visto che diciamo la situazione al largo del Golfo dell'Oman si è svolta in fasi successive, quindi c'è stato questo primo attacco a questa petroliera, che è di una società israeliana, quindi di fatto che è la Zodiac Marittime, e il nome della petroliera è questa Mercer Street, che appunto ci sono stati addirittura due membri dell'equipaggio, e questo, diciamo, è successo il 29 luglio. A distanza credo 2-3 giorni, credo il 2 o il 3 agosto, ma credo il 2 agosto, invece l'agenzia britannica, che comunque a livello internazionale controlla la navigazione in quelle acque per quanto riguarda appunto la navigazione delle grosse, delle grandi navi piuttosto che delle petroliere, perché poi non ci dimentichiamo che da lì, quindi Golfo Oman, il canale di Hormuz, per arrivare al Golfo Persico Arabico, che si voglia, il contrario, transita il petrolio per il mondo, quindi cioè, è una rotta anche abbastanza, è molto delicata, però sono sono avvenuti altri attacchi, addirittura sembra un dirottamento dell'Asphalt Princess. Sembrerebbe che un gruppo di è stato appurato che un gruppo di 8-9 persone armate è salito a bordo di questa nave che si trovava al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, e fonti inglesi, e in questo caso il Times, parla di militari o delegati iraniani che sono saliti sulla nave. Fonti in questo caso russe però confermano il dirottamento e la presenza di armati a bordo di questa petroliera, però non dicendo la nazionalità. Ora l'Iran chiaramente fa il suo gioco e dice: noi non siamo, siete voi che state, c'è queste cose, sempre il solito giochetto, gli Stati Uniti, no? Questa cosa ci ha provato anche rispetto alla condanna sulla violazione dei diritti umani che è stata fatta appunto dall'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani soltanto qualche mese fa, e c'è sempre questo rimandare colpa degli Stati Uniti, di Israele, eccetera. Ed è il suo gioco ed è normale, come è gioco forse anche di Israele alzare la posta e sparare contro il grosso nemico che è l'Iran. Non ci dimentichiamo che comunque questa guerra a bassa intensità fra Iran ed Israele non è che è iniziata adesso. Oltre agli attacchi portati dall'aviazione israeliana su siti delle milizie, della forza di Al-Quds, della Guardiani della Rivoluzione in Siria, piuttosto che gli attacchi, i cyberattacchi al sistema internet dell'Iran, piuttosto che l'Iran invece con attacchi di questo genere, diciamo che queste accuse sono abbastanza normali. Io mi chiedo sempre, di fronte a queste situazioni, mi faccio proprio la domanda, perché dire sì è vero o non è vero non lo posso dire, e mi baso sui fatti. È vero che c'è questa si parla di questo media locale iraniano in lingua araba che si intitola, è una TV che si chiama Al-Alam, che avrebbe detto che questo attacco alla petroliera Mercer Street, appunto di proprietà di una società israeliana, è una ritorsione per un recente attacco israeliano contro appunto le milizie di Al-Quds in Siria. Detto ciò, però, la domanda che io mi pongo è: ma a che cui protest? A chi serve alzare improvvisamente di botto, cioè così, tutta la tensione? Ma Iran ed Israele sono due paesi che hanno delle problematiche interne, se posso dire la mia, ci ho anche ragionato, insomma, anche vedendo il passato, in maniera diversa, ma hanno delle forti tensioni intestine. Allora, dell'Iran abbiamo parlato, e il fatto di spostare l'attenzione, anche basandosi una sorta di nazionalismo, su ciò che avviene all'esterno, è un metodo anche per cercare un po' di circoscrivere la situazione interna. Dall'altra parte Israele ha un governo che si è formato su, signori, mettiamoci tutti insieme, che sbatte fuori Netanyahu, perché non lo voleva più nessuno, quindi è un governo anche abbastanza, cioè, che non si capisce su che cosa ci sia l'unità effettiva al di là di questo, perché ci sono tantissime anime che vanno dalla destra oltranzista addirittura a un partito arabo-israeliano, quindi è tutto dire quella che è la situazione. Detto ciò, è chiaro che si può alzare la tensione nelle acque. Succederà? Non lo so. Bisogna vedere cosa avviene all'interno dei due paesi. Iran e Israele sono anni che fanno i muscoli, come si chiama, i vicini, sì, certo, mostrano per dire, insomma, come si direbbe, ma non lo voglio dire per radio, però è un atteggiamento estremamente maschilista di dire insomma chi è più forte tra i due.
No, ecco, no, ma diciamolo perché
ecco,
questo
che è una cosa che è veramente insopportabile. Guardare, addirittura sono andata a scovare un evento che è successo il 6 aprile a una nave iraniana, militare iraniana, la Savitz, che è stata attaccata da mine nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen. Considerate che l'Iran porta armi anche agli Houthi nello Yemen, quindi parliamo del 6 aprile, quindi prima ancora delle manifestazioni, diciamo delle elezioni di Raisi che sono avvenute a giugno del 2021. Quindi alla fine succederà qualcosa. Io mi baso su quello. Ci sono sempre state queste guerre a bassa intensità, le uccisioni anche mirate, per esempio di scienziati iraniani all'interno appunto del paese, che si dice siano state portate avanti dal Mossad, c'è chi dice che invece no, insomma oppure di fatto è l'opposizione, scienziati che lavoravano appunto nell'ambito nucleare. Però non ho Bennett, il nuovo presidente israeliano, dice sì, noi, che sembra quasi più un messaggio rivolto agli Stati Uniti piuttosto che all'Iran, della serie noi possiamo fare pure da soli, che una cosa detta così è molto più rivolta ai cosiddetti alleati, che perché poi c'è in tutto questo c'è anche in mezzo la questione di riprendere i famosi accordi sul nucleare voluti da Obama, che poi nel 2018 sono stati cancellati invece da Trump, e che Biden li vuole riprendere ma con diverse assicurazioni, e una cosa che non va bene a Israele. Quindi ci sta tutto un discorso, però io voglio vedere, sinceramente sono in attesa anch'io, arriveranno fino in fondo, cioè andranno più avanti di questo? Certo non è un atto di pirateria alla somala maniera, no? Per dire, i pirati somali che prendono il petroliere e tengono prigionieri persone per avere un riscatto monetario. Qui sono uomini armati, organizzati, oltretutto in un punto molto stretto, non siamo al largo, vicino a delle coste, quindi indubbiamente l'azione è di un comando ben addestrato, questo è poco ma sicuro. Dopodiché io voglio vedere dove e se si spingeranno Israele e l'Iran in questo nuovo scenario che è stato aperto. Una cosa che vorrei dire è che in realtà questi due paesi, che hanno molte più cose in comune su tutto ciò che è la parte repressiva, che è molto interessante, voi sapete che insomma si sa che lo stile Mossad è quello di attirare gli oppositori in alcuni paesi oppure persone e ucciderle miratamente sul posto. Beh, è esattamente lo stesso sistema che ha usato gli Al-Quds su comando appunto del regime per cercare di attirare gli oppositori politici in paesi cosiddetti amici, che può essere l'Iraq, perché sapete benissimo che l'Iran ha non un piede ma tutti e due i piedi all'interno dell'Iraq o nella Turchia, e poi da lì rapirli e portarli in Iran, come è successo al giornalista di un blog, Ruhollah Zam, che è stato attirato in Iraq nel 2020, a fine del 2020, con la promessa di un'intervista al grande Ayatollah sciita al-Sistani, e invece poi è stato arrestato da un'operazione appunto delle forze di Al-Quds dei Pasdaran, riportato in Iran a dicembre del 2020, dopo un processo sommario è stato ucciso. Ecco, in questo questi due paesi sono molto simili. Volevo concludere diciamo questa parte con questa curiosità. Okay. E non è il primo caso, c'è stato un rapper che però si è salvato per miracolo, e una donna, Masia Linejad, che è la fondatrice di questa associazione che si chiama La Mia Libertà Invisibile, che si batte contro l'obbligo appunto del velo, che vive negli Stati Uniti, sono state arrestate 4 persone proprio, di cui una dei servizi dell'intelligence iraniano, perché stavano tentando di attirarla in un paese terzo per cercare di rapirla e portarla in Iran.
Facendo un passo indietro, ma neanche tanto, rispetto al tuo riferimento del discorso e delle pratiche dominate e rette dal soggetto maschile della politica del testosterone, ecco, questo è un piano che tu provi un po' a disarticolare all'interno del tuo ultimo libro, Cosa c'è dopo il mare, edito da Lorus Editore, uscito tra l'altro da poco, perché le protagoniste sono donne, donne, non solo donne che scelgono di lasciare la propria, insomma, casa, il proprio luogo per trovare, insomma, una vita migliore, ma, e quindi quelle che comunemente chiamiamo migranti, ma anche donne che migranti non sono. C'è una donna siriana, una donna iraniana in fuga dai rispettivi paesi attraverso la Turchia fino a rimanere bloccate nella trappola di quei lager voluti dall'Unione Europea, li citavamo prima, no? A proposito, tu dicevi com'è possibile sedersi accanto ad un criminale del genere, ma insomma sappiamo che l'Unione Europea è il mandante di politiche atroci, quindi in qualche modo ci si trova probabilmente anche a proprio agio. Accanto a questo c'è, accanto a queste due donne, c'è una un'operatrice che chiamava un'operatrice, insomma, comunque una lavoratrice che da Roma va sull'isola come volontaria di un'associazione umanitaria. Attraverso il confronto tra queste tre donne tu metti a fuoco tutto, come dire, vabbè, ormai da anni, come dire, una lettura di genere anche dei fenomeni migratori, fortunatamente anche grazie a tante donne, anche compagne, anche riflessioni femministe, insomma, sono state avanzate, insomma, ovviamente i processi migratori non sono neutri da nessun punto di vista, non lo sono neanche rispetto al genere. Tu all'interno del tuo libro questo lo riporti molto bene. Intanto sul titolo, cosa c'è, immagino che sia una domanda che ti abbiano fatto tante persone, cosa c'è dopo il mare, ecco, perché questo titolo?
Allora, il titolo l'ho scelto proprio perché avendo lavorato veramente per tanti anni con richiedenti asilo, rifugiati o profughi, che poi è il termine anche più esatto, avendoli incontrato in vari luoghi, anche in Grecia, lungo tutta la rotta balcanica, piuttosto che anche qui in Italia, quando appunto nei centri di accoglienza, negli SPRAR, c'è questa, io li ho immaginati soprattutto in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, in cui purtroppo vivono in un tempo sospeso, in un luogo sospeso, perché poi l'isola a mio avviso non è soltanto tempo ma anche spazio sospeso, li ho immaginati appunto con questa enorme tensione di voler riprendere il viaggio, che poi qui il viaggio ha un significato importante, perché il viaggio per salvarsi, ma salvarsi nel senso di aprire una nuova fase della propria esistenza riallacciandola a quella passata, quindi è questa tensione, no? Di tantissime, di migliaia di corpi che io ho messo in Grecia, ma che li immagino anche appunto in Libia, piuttosto che in Tunisia, piuttosto che in Marocco, che tendono ad attraversare questo mare, questo che è un confine di fatto, per arrivare a quella che è l'Europa che loro concepiscono come Europa reale, che appunto è l'Europa ricca, diciamo, l'Europa benestante, dove c'è la possibilità di crearsi una nuova vita. È una tensione, e dall'altra parte, dopo il mare, però c'è anche tutta quella pratica, però questo è l'aspetto, diciamo, positivo. L'aspetto invece anche negativo è tutta quella pratica politica fatta da vari governi e dalla Unione Europea attraverso strumenti come può essere Frontex, oppure attraverso aiuti economici pesanti, no? Sostegni come alla Libia, piuttosto che alla Grecia, piuttosto che alla Turchia, per far sì che il mare, cioè quello che c'è dopo il mare, è qualcuno che impedisce, che non vuole che tu quel mare lo attraversi. E quindi sono le due facce che io cerco di portare attraverso quel titolo: la tensione da una parte e la volontà di blocco politica, e qui la vorrei sottolineare, dall'altra.
Senti, le donne che tu rappresenti all'interno, racconti all'interno del tuo libro, sono, appunto, lo abbiamo detto, donne che di fatto hanno storie differenti. Una è, insomma, porta con sé, ha un portato da storico con se stessa europeo, perché è un'italiana, e quindi con tutti i privilegi che questo comporta, no? In termini, appunto, di documenti, di possibilità di movimento, cosa che le altre due donne non hanno. Ora, la domanda è che all'interno di rapporti così anche asimmetrici tra queste donne, dovuti appunto al proprio portato storico, che tipo di solidarietà può scaturire, e che pratiche di solidarietà?
Allora, quello che io ho cercato di rappresentare poi in una forma di romanzo, perché il romanzo mi ha permesso, in qualche modo vorrei specificare, mi ha permesso di creare dei personaggi, di darmi un'enorme libertà nel creare dei personaggi che però portano in sé spicchi di storie, di conversazioni, di persone che io ho incontrato in tantissimi anni, donne. Quindi questo mi ha dato una grande libertà. Ogni personaggio per me rappresenta le tantissime, ma anche i personaggi, diciamo, minori, che comunque poi sono importanti ai fini della storia, sono di fatto un po' voler dare testimonianza delle tante donne, anche uomini, che ho incontrato nella mia pratica di operatrice, sia all'estero, appunto, che in Italia. Quindi chiaramente queste tre donne rappresentano innanzitutto tre mondi e tre personalità diverse, che però sono molto, diciamo, la siriana rappresenta la combattente, che parte perché ha un compito importante che viene assunto da lei, come tante donne combattenti sentono questo dentro di loro. L'iraniana rappresenta le studentesse iraniane, le donne iraniane, che in qualche modo, anche di una classe sociale alta, che però sono costrette a scappare da un paese che fa della donna il primo, diciamo, il primo fondamento per la propria regime repressivo. L'italiana rappresenta le tante operatrici, anche operatori, con cui ho lavorato, che ho incontrato, e anche me in un certo senso, che in qualche modo vivono, io almeno parlo per me, vive questa dualità, no? Io l'ho vissuta sempre, questa enorme dualità a cui tu accennavi, cioè il fatto di avere sempre l'entroterra, cioè lì dove tu comunque puoi, il posto in cui tu puoi ritornare e stare in sicurezza, cioè tu fai una missione e poi vuoi tornare, e dall'altra parte tu incontri persone che invece sono bloccate, oppure che non possono fuggire a un determinato tipo di situazione molto pesante, in questo caso quella dei campi profughi, perché dipendono appunto dalle decisioni di altri. E questo conflitto interiore è molto forte, io l'ho sentito sempre in maniera molto molto forte. Non vorrei parlare di senso di colpa, però il conflitto c'è. Quando a un certo punto Leila, la combattente, diciamo l'ex combattente siriana, lo dice, cioè lei sentiva, no? È qui, tu mi chiedi quale solidarietà. Ecco, la solidarietà non è solo la comprensione della donna, dell'operatrice italiana, e il suo voler anche rompere certi schematismi di rapporti, nonché anche guardare le esigenze al femminile delle profughe, che vanno al di là della questione del mangiare, del dormire, della sanità, ma che sono tanti altri, che sono esigenze al femminile di cui molto spesso non si parla, ma che effettivamente sono reali, e io stessa l'ho toccato per mano, poi lo spiegherò dopo a quale scena mi riferisco. Ma è anche dall'altra parte, cioè il comprendere da parte di questa donna, di questa ex combattente, la difficoltà e anche lo stato umano dell'operatrice italiana che sta male per questa linea di separazione che comunque c'è, perché è reale, è concreta, e quindi questo porta a una solidarietà che mette le tre donne sullo stesso piano. E questa è un'altra cosa importante che noi operatori a qualsiasi livello non dobbiamo mai dimenticare, che il rapporto, al di là di chi aiuta e di chi viene aiutato, a livello umano è un rapporto paritario. E questo io l'ho sperimentato molte volte, e nella solidarietà femminile, che io trovo sempre molto importante, molto fondativa dei rapporti, cosa che magari per gli uomini è un pochino più difficile proprio per i contrasti interiori di ruolo, di posto, no? Che loro hanno perso in qualche modo nel proprio mondo, invece è molto viva. Le donne superano, per fare un esempio, superano le differenze nazionali, le differenze etniche, gli uomini no. Per gli uomini è molto più difficile. Ecco, io trovo in questo senso di parità, nella comprensione reciproca, che è molto importante, perché molto spesso anche gli operatori scivolano, io l'ho visto in azione in varie situazioni, tu scivoli nel fatto che sei tu che porti, sei tu, non è così. Loro danno la comprensione dall'altra parte, il dialogo in realtà arricchisce molto, e quindi il rapporto è paritario e si interseca tra le persone, tra queste donne.
E quello che volevo insomma aggiungere al tuo discorso, sicuramente è vero che a livello, come dire, personale ci può essere una comprensione della situazione esistente, questo però non cambia i rapporti di forza, non li cambia all'interno di quella logica umanitaria che, tra l'altro, spogliando gli eventi di qualsiasi specificità di ordine storico e politico, non fa che riprodurre non solo lo stato d'emergenza ma soprattutto le condizioni strutturali di disuguaglianze entro cui si scrive. Quindi l'idea anche dei soggetti sofferenti che devono essere aiutati, che devono esistere affinché noi ci si muova dai nostri paesi per andare lì, mobilitando quindi quell'immaginario caritatevole, no? Sposta l'attenzione dalla struttura a un soggetto che è costruito in termini morali, per il quale è possibile parlare per conto di ventriloquizzarlo, come diceva la Spivak. Questa è una responsabilità enorme che, come occidentali, secondo a nostro avviso, abbiamo all'interno di questa logica, che peraltro è una logica diffusa da anni, ma che poi, se ci pensiamo, e abbiamo fatto un ragionamento anche in radio su questo, è stata utilizzata anche qui in Italia nel periodo insomma di grande proliferazione del Covid, diciamo durante la prima ondata, insomma l'ondata più forte, perché questa morale perversa che cancella costantemente il volto dell'altra o dell'altro è una cosa che si ripete in continuazione. Quindi vero è che queste figure sono di sollievo, di supporto, ma se ci fosse la libertà di movimento non staremmo neanche qui a parlarne, e per noi questa è la centralità della questione.
Ma assolutamente, perché proprio la questione e anche comunque la esprimo nel libro attraverso le parole dei tanti e le azioni di tante, è il discorso proprio che il nemico reale, il nemico vero, sono le politiche delle frontiere. Cioè quello che sta avvenendo in questi tempi ormai da anni, ma che in questi ultimi due anni, anche proprio con la scusa del Covid, ma non solo, ha portato proprio a restrizioni sulle frontiere, campi profughi che in realtà, a parte che anche prima chiamarli, cioè che centri d'accoglienza era una forzatura, io quelli che vidi ad Atene, ma poi in Bosnia, in Serbia mi venne proprio, e parliamo del 2016 al 2018-2019, chiamarli centri d'accoglienza non era una forzatura di più, però adesso come adesso in realtà noi stiamo parlando di centri detentivi, le persone vengono messe dentro, esatto. Gli viene impedito di uscire, anche o vengono controllate, ci sono mura cioè ennesimi muri che si stanno costruendo adesso al confine, per esempio sul fiume, il confine Evros, tra Grecia e Turchia, che stanno costruendo un muro, il muro che si sta, che l'Ungheria ormai ha costruito e sta ultimando, e dove non c'è il muro c'è il filo spinato. I muri intorno, alte mura intorno ai nuovi campi detentivi che si stanno creando, per esempio sia nella Grecia continentale, ma anche per esempio il nuovo campo di Moria che ha sostituito quello andato a fuoco nel settembre del 2019, per dirne alcune. Cioè è un rafforzamento delle frontiere, per non parlare della situazione libica, che è terrificante, perché io lì mi chiedo come si fa ancora ad entrare, cioè io lì entro un po' in collisione, cioè tu aiuti, però tu testimoni una situazione barbarica, da prigione, entrare in un centro di questo in centri di quel genere, che sono veramente delle vere e proprie prigioni, è raccapriccianti. Via via il muro fra Ceuta e Melilla, quindi parliamo della parte spagnola, cioè è un continuo a crescere e rafforzare la questione delle frontiere, elettrificarle, l'uso dei droni che controllano gli spostamenti. Quindi di fatto questo libro vuole rappresentare, al di là dei rapporti che per me sono importanti, perché per me era importante rappresentare l'unicità degli individui e non i numeri, perché molto spesso ci si fa deviare dai numeri, mentre anche una persona, anche poche persone sono persone che ora ci sono e domani non ci saranno più anche a casa nostra, anzi proprio per causa nostra. Quindi l'unicità di individui che potrebbero avere una vita che potrebbero riprendere la vita, e invece noi glielo impediamo in qualche modo proprio attraverso il rafforzamento delle frontiere. Io trovo aberrante, anche perché tutto ciò che stanno studiando a livello di Unione, di Commissione Europea, è semplicemente un rafforzamento delle frontiere, dei rimpatri e compagnia, ma non di quello che significa creare invece dei canali di arrivo sicuri, l'accoglienza. E soprattutto la mia domanda è, per i doveri, no? Se noi ogni volta che parliamo di profughi, di richiedenti asilo, migranti economici eccetera, poi gli imponiamo i doveri che sono dovuti, che sono sanciti dalle varie leggi europee e nazionali, ma i diritti? Ma i diritti perché no? Perché no, invece i diritti che sono sanciti a livello giurisprudenza sia nazionale che europea che internazionale, quando entrano all'interno delle frontiere dell'Unione Europea, queste persone non godono di questi diritti? Perché questa è una domanda che mi sono posta moltissime volte. Però i doveri sì, il rispetto delle leggi sì, per quanto riguarda quelle punitive e criminalizzanti.
Perché a nostro avviso è un sistema che in nome dell'umano trasuda razzismo da ogni sua espressione.
Esatto.
Questo è evidente. Ma
è perché è una scelta politica.
Certo.
Una scelta perché è questo, una scelta politica che si sposa con delle esigenze create ad arte dal nazionalismo, dal populismo, che sono state cavalcate e continuano ad essere cavalcate nonostante i numeri siano diminuiti delle persone in arrivo all'interno dei confini dell'Unione Europea. Se dipendesse da me, io le frontiere in questo momento sarei proprio per l'abbattimento delle frontiere, perché è talmente disumano, e torno a ripetere, disumano e disumanizzante. Guarda, vi racconto una cosa che ho letto, neanche la conoscevo. L'hanno scoperta degli psichiatri, gli psicoterapeuti svedesi, anche per capire il danno che noi stiamo facendo con queste politiche ai giovani, ai minori, ai piccoli. Pensiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri ragazzi italiani, che aumento di problematiche psichiatriche e depressive ci sono avute durante il lockdown, sia il primo che il secondo. Ecco, allora io mi chiedo, se noi ci domandiamo mai, di fronte a questi bambini che sono muti, che non camminano più, ma non perché hanno avuto problematiche fisiche, ma bloccati da problematiche psicologiche per una situazione aberrante, costrittiva, priva di diritti e di difese, beh, a questo sia che ci sono all'interno di tutti i campi profughi tentativi di suicidio, autolesionismo, se ne aggiunge a questo un altro dovuto a uno studio di questi psichiatri che hanno osservato i figli dei richiedenti asilo in Svezia, che i bambini che molto spesso, proprio perché hanno capacità di imparare prima la lingua rispetto ai genitori e fanno magari da interpreti eccetera, che al momento in cui veniva data alla famiglia la notizia del rifiuto dell'asilo e il mandato, il foglio di via per il ritorno, per il rimpatrio nel loro paese, questi bambini cadevano addormentati e non si svegliano e non cadono addormentati e non si svegliano
sì,
più.
C'è anche un documentario su questo.
Esatto, sì. E si chiama la sindrome della rassegnazione. Cioè, sono bambini e bambine. Io mi chiedo come si possa umanamente convivere in questo periodo storico, perché cioè, se noi andiamo con quello che noi stiamo facendo ad altre persone, donne, uomini, bambini, all'interno di campi che sono campi detentivi e che non sono poi così tanto lontani dai racconti di Primo Levi in Se questo è un uomo, perché io inviterei le persone tutti a rileggersi quel libro e non pensare che chi era al di qua, chi faceva finta di non sapere o non sa, allora non si sapeva, adesso si sa. Com'è possibile allora restare, permettere tutto questo e permettere che l'Europa in maniera politica, per non parlare poi di quello, i giochetti che fa l'Italia, quello dei carta sì e carta no, il PD anno no, dal prossimo anno deve essere l'Europa, e cioè, allora non lo facciamo noi direttamente, lo fa l'Europa il lavoro sporco. Cioè, una cosa a me mi ha fatto andare, scusatemi lo sfogo, fuori di testa questa cosa. Però credo questo libro è il prossimo che adesso sto pensando, insomma, ho in progettazione di scrivere, credo debbano essere, ognuno a suo modo deve aprire proprio la denuncia e la possibilità di dire: noi stiamo uccidendo, uccidendo non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente, umanamente, moralmente, persone, individui che ci sono oggi, adesso e non nasceranno più. Io credo che questa non è una fede, io ho questa fede laica molto profonda e che purtroppo però molto spesso vedo assente anche nelle persone che mi stanno vicine.
La questione del trauma, come dicevi te, è uno dei grandi rimossi della nostra società, anche per noi.
Sì.
E è finito il tempo dell'innocenza bianca occidentale. Cosa?
No, scusami, mi sono dilungata.
No, noi ti ringraziamo tanto. Concludiamo dicendo appunto che è finito il tempo dell'innocenza bianca occidentale, che è
certo.
Che il re è nudo, e sarebbe utile aprire anche un conflitto sull'attuale sistema d'accoglienza, tra virgolette, sulla sua cura umanitaria, no? Per come dicevamo prima, perché è un sistema che in nome dell'umano, che peraltro umanità è un dispositivo che invece esclude, non include, no?
Esatto.
Le persone razzializzate e trasuda appunto razzismo da ogni sua parte.
Uh-huh.
Noi ti ringraziamo tantissimo per questa ora insieme, grazie per avercela dedicata e speriamo a prestissimo.
Anche per me è stato un piacere, vi ringrazio tantissimo e niente, approfitto soltanto per un piccolissimo omaggio e un pensiero a Paola Staccioli, che è venuta a mancare qualche giorno fa.
Sì,
ci siamo incrociate poco, però in alcune occasioni, e niente, la volevo ricordare con grande affetto e grande, come dire, orgoglio di averla conosciuta, felicità per averla conosciuta, anche se per poco. Grazie per questi secondi.
Grazie a te. Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao.